in fondo al posto. Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
So welcome and welcome back. It's 8 past 8 in the morning, and this is the Late Demon. E niente, stamattina volevo andare con la variante inglese del demone del tardi, ma mi sa che è un po' una minchiata. Vabbè, cercate di capire. È il 23 dicembre, la mente è già proiettata ai prossimi 10 indimenticabili giorni di vacanze, murato in tinello, e quindi va così. Se volete però possiamo fare la variante latina del demone del tardi, che è più vicina alle nostre tradizioni e mi permette pure di ricordare che ho fatto il liceo classico. E allora proviamo. Salve audientibus, illud octo et octomane, nuper gratum demoni recipiet. Così però mi pare di essere il venerabile Jorge nel nome della rosa, che peraltro ci porta al bel clima apocalittico dell'abbazia e dei nostri giorni. Forse invece per entrare in clima natalizio dovrei puntare piuttosto sulla variante lappone, magari col vocione di Babbo Natale, visto che i bambini sono a casa da scuola. Proviamo, magari senza vocione di Babbo Natale perché non mi viene, figuratevi il lappone. Uomenta cunteliat Kello on cadexan illi cadexan tervetuola ia tervetuola. Benvenuti e bentornati, si dice uguale in lappone, sì. Tervetuola ia tervetuola takaisin mioan demonin. Bello mio a demonin. Magari a questo punto la ribattezzo la trasmissione direttamente in lappone. Grazie, grazie comunque al traduttore di Google che mi ha aiutato nella simultanea e che traduce dall'inglese giusto un'attacca sopra al fane di maio. Non so con l'appone, ma se ci sono finlandesi all'ascolto, magari fateci sapere. Intanto siamo qui a prenderci le cronache degli ultimi metri di corsa del 2020. Allora, nelle ultime 24 ore abbiamo terremoto nel Ragusano, lava sull'Etna ed è in arrivo, annunciano i meteorologi, la sciabolata artica. Ah, la sciabolata artica, cosa ci aspetta ancora? L'emorroide cosmica, il colpo della strega siderale, cosa ancora? D'altra parte si stanno moltiplicando i segni dell'apocalisse imminente. Pensate che ieri la Juve ha perso 6 punti in un solo giorno, roba che nemmeno i Maya avevano avuto il coraggio di immaginare. Cosa ci aspetta ancora? Ci fosse almeno un giudice sportivo che annulla lo 0-3 a tavolino e ci fa rigiocare il 2020, magari perdiamo lo stesso, ma almeno usciremo dal campo migliori. E invece niente, meglio non pensarci. Dai, pensiamo alle cose belle. E allora facciamo gli auguri a Piero Angela, che compie 92 anni, 92! Ha così tanti anni che nella prossima edizione di Quark racconterà di civiltà sepolte in cui lui c'era già. Mi raccomando, sequenziamo anche il suo DNA insieme a quello della regina Elisabetta e di Keith Richards e inoculiamolo subito a tutti gli anziani. Oggi, a proposito di inoculazioni, su tutti i giornali c'è la foto di Anthony Fauci che si è vaccinato in diretta TV e anche il professor Galli ha detto che si farà vaccinare tra i primi, naturalmente anche lui in diretta TV perché ormai vive in diretta TV quanto Mentana. Intanto il governo ha fatto sapere che il vaccino verrà distribuito dall'esercito, l'aeronautica invece dovrà occuparsi dei negazionisti che, spiazzati dalla variante inglese, hanno dovuto elaborare in fretta e furia la variante negazionista, che naturalmente è There's not of Covid, gridato sulle spiagge della Manica da Angela da Mondello. E anche oggi gli occhi sono puntati naturalmente sull'Inghilterra. Oggi sui giornali ci sono le immagini delle file infinite di camion a Dover che sembra la Salerno Reggio Calabria ai tempi d'oro. E poi ci sono gli italiani che non riescono a tornare, e non riuscendo a far tornare gli italiani, Di Maio sta provando almeno a organizzare un ponte aereo per far rientrare in Italia almeno le capesante, la Dunkerque delle capesante, un'operazione mai tentata prima perché non manchino a Natale sulle tavole degli italiani. Vabbè, se non altro è stata scongiurata la crisi di governo fino all'epifania. Oh, meno male. Poi i virologi avvertono che Renzi potrebbe mutare e quindi l'attenzione va tenuta alta. Ieri comunque si è giocata finalmente Conte Italia Viva, che era stata rimandata più volte per tuoni e fulmini, e da quello che ci restituiscono le cronache, Renzi sì che ha preparato la partita alla perfezione, mica come Pirlo contro la Fiorentina. Ce lo racconta per esempio a pagina 2 del Corriere della Sera Maria Teresa Meli, la regia di Matteo per l'incontro, Rosato inizi tu poi Boschi va all'attacco, uno spregiudicato 4-3-3 contro Conte che ha portato ai risultati ottenuti, perché alla fine della partita la Bellanova è uscita sul balcone come Di Maio e ha annunciato: abbiamo sconfitto la task force. Ebbene sì, dopo la povertà abbiamo sconfitto anche la task force non c'è più, è volata su una stella e è tutto dunque rimandato al dopo Befana. Stamattina sulla prima pagina di un importante quotidiano nazionale c'è anche un nuovo candidato alla successione di Conte, che non è Mario Draghi. Una volta tanto, pensate chi candida Libero contro Conte questa mattina, Libero candida Gesù Bambino. Ebbene sì, schiera niente po' di meno che Gesù Bambino. Fatemi andare a recuperare la prima pagina. Gesù Bambino, portaci il vaccino, altrimenti nessuno si salverà. Da domani si torna ai domiciliari. Il governo vuole rinchiudere chiuderci fino a marzo. Solo il farmaco miracoloso può riportarci a una vita normale, insomma. Gesù Bambino schierato da libero al posto di Conte. D'altra parte, quando c'era lui, i Re Magi arrivavano in orario. A proposito dei problemi che ha il governo, potrei leggervi l'editoriale di Cacciari sulla Stampa, potrei leggervi l'intervista a Di Maio sul Fatto Quotidiano, invece né l'una né l'altra. Va, vi leggo l'intervista che questa mattina Massimo Franco fa a Romano Prodi sulle colonne del Corriere della Sera. Si parte da un paio di suggerimenti, uno per Conte e uno per Renzi. A Conte Prodi dice: fate presto, il tempo delle mediazioni si sta esaurendo. A Renzi invece dà un consiglio da ciclista: adagio nelle discese e attento nelle curve. Professore, chiede Massimo Franco, visto da lontano il fondo per la ripresa europeo è un'opportunità o un rischio per l'Italia? Domanda di per sé retorica, perché Franco sa benissimo qual è la risposta di Prodi, che infatti dice: è ancora una grande opportunità, siamo in tempo, ma ogni giorno perso fa avvicinare il rischio che senza idee e strategie precise gli aiuti si trasformino da premesse di cambiamento strutturale in debito per questa e per le nuove generazioni. Non vedo ancora idee chiare su come saranno spesi. Intende dire, chiede Franco, che il governo non le sembra in grado di preparare in tempo i progetti che legittimino i 209 miliardi di euro di aiuti? Ho qui davanti, dice Prodi, i documenti del governo e mi spiace dire che non vedo ancora queste capacità. Scorro tabelle con indicazioni generali e riforme descritte in modo altrettanto generale. Nel senso di generico, gli chiede Franco, sì, si rimane sul generico se non si affrontano due problemi: quali debbono essere le autorità chiamate a decidere e quali le procedure e gli atti necessari per arrivare alle decisioni. La convince, chiede ancora, l'idea iniziale di Conte di fargli gestire una struttura parallela a ministeri, burocrazia e Parlamento? Proprio no, è la risposta di Prodi. Sono convinto che la responsabilità politica sia del Premier e dei due ministri dell'economia. Il coordinamento delle decisioni deve fare capo a una struttura finalizzata allo scopo. Noi ne abbiamo una, il CIPE, che esiste ancora, anche se depotenziato, va rafforzato anche inserendo consulenti esterni. Ma dico consulenti non a caso, deve essere lo Stato a tenere in mano le fila. Ovviamente Franco gli ricorda quali sono le condizioni della burocrazia in Italia. Prodi ne riconosce le debolezze, invoca una riforma della burocrazia mai fatta. Tuttavia, dice, le grandi decisioni politiche come il collegamento con regioni e Parlamento non possono non essere in mano al governo, vanno utilizzate le strutture statali, buone o cattive che siano. Gli viene chiesto poi della rinuncia al MES, errore o scelta lungimirante, dice errore Prodi, rifiutarlo è uno sbaglio che nasce dall'ideologia dei 5 Stelle, terribile quando l'ideologia si fa teologia ed entra come tale nelle scelte della politica. Quando si parlava di burocrazia, poi Prodi a un certo punto si lascia pure lui sfuggire il nome di Draghi, coglie la palla al balzo Massimo Franco, gli dice: lei prima accennava a Draghi, e naturalmente si torna alle evocazioni di un possibile governo Draghi, ma Prodi spegne il fuoco dei rumors. Oggi dice ancora: un'evocazione del deus ex machina, il desiderio tipico di un paese scontento e disorientato e forse alla ricerca di un'altra classe dirigente, gli dice Franco. Ma ragazzi, risponde Prodi con gergo bersaniano, questo è un paese in decadenza, la forza dell'Italia nelle istituzioni internazionali, nel Mediterraneo, in Libia, in Libano, nella politica estera è diminuita, vendiamo sempre di più le nostre imprese agli stranieri, o si recupera visione etica e politica o si continua ad andare giù. Questo Romano Prodi oggi intervistato sulle colonne del Corriere della Sera. Così come fa il presidente degli Stati Uniti il giorno del ringraziamento, che grazia due tacchini, ho deciso di graziare voi questa mattina fermandomi qua con la politica. Segnalo semplicemente che Repubblica, pagina 15, ricorda litigi anche dall'altra parte, nel centrodestra, in particolare sulla scelta del candidato sindaco di Roma. Vi ricorderete che ci sono state le candidature più pazze, o perlomeno sono state evocate le candidature più pazze per quanto riguarda il centrodestra. Scrive Carmelo Lo Papa questa mattina: strappo sul Campidoglio, Salvini e Meloni divisi su tutto, né Bertolaso né Rocca, su Roma il leader della Lega va per conto suo. Ma vi dicevo, vi grazie, finendola qua questa mattina con la politica, perché c'è chi per Natale ha scelto una forma estrema di distanziamento sociale. Niente congiunti, niente di niente, totale zona bianca, ovvero la cima del K2. Infatti La Stampa questa mattina mette in prima pagina la grande sfida che l'alpinista altoatesina Tamara Lunger ha deciso di lanciare alla seconda vetta più alta del mondo, per essere la prima donna a salire in invernale sulla vetta del K2. Scrive a pagina 13, racconta Alberto Aburra, Walter Bonatti, uno dei più grandi alpinisti di tutti i tempi, diceva che la realtà rappresenta il 5% delle nostre vite, che per salvarsi l'uomo ha una sola possibilità: continuare a sognare. Tamara Lunger, 34 anni, ha deciso che il suo sogno è la vetta del K2, l'ultimo grande tabù dell'alpinismo mondiale, perché d'inverno, sulla seconda montagna più alta della Terra, nessun uomo e nessuna donna è mai riuscito a mettere piede. Ci hanno provato in tanti, ma il K2 è tuttora l'unico tra i 14.800 a essere stato scalato solamente d'estate. Lunger lo ha conquistato una prima volta nel 2014, in estiva appunto, e da allora non c'è stato giorno senza che quel richiamo interiore tornasse a farsi vivo. Inutile sottolineare i rischi, le difficoltà e tutte le incognite che contraddistinguono una spedizione su questa montagna immensa, che in un secolo e mezzo ha fatto da sfondo a imprese leggendarie come l'apertura della prima via per mano dell'italiano Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi nel 1909, naturalmente la prima ascesa del K2 con Compagnoni e la Cedelli, ma anche terribili drammi, vedi la morte a 33 anni di Alison Hargreaves, una delle alpiniste più forti della storia, nonché la mamma di Tom Ballard, l'uomo che ha perso la vita insieme a Daniele Nardi lo scorso anno sul Nanga Parbat. Le statistiche dicono che ogni 3-4 alpinisti che arrivano in vetta d'estate almeno uno muore, ma Tamara Lunger dice alla Stampa: io non ho paura, essere qui è esattamente ciò che volevo, se dovessi trovare una metafora mi sento come un bambino che aspetta il Natale. Non mette limiti alle sue ambizioni, anche se in passato li ha dovuti imporre a se stessa. Viene ricordato come nel 2016, durante l'ascesa al Nanga Parbat, decise di rinunciare alla conquista della vetta quando le mancavano appena 70 metri. L'impresa era praticamente conclusa, ma lei stremata tornò indietro e a distanza di anni si può dire con certezza che quella scelta salvò la vita a lei e ai suoi compagni di spedizione, tra cui Moro. L'avvicinamento alla vetta durerà settimane, tutto andrà studiato nei minimi dettagli. Le temperature si aggirano tra i 20 e meno 40 gradi sotto zero, e molto dipenderà dalle condizioni meteo, quindi possiamo tranquillamente e serenamente convivere nei prossimi giorni con la sciabolata artica che ai 20, meno 20 e meno 40 delle cime himalayane francamente gli fa un baffo. A proposito di ghiacci, vale la pena segnalare che il virus ha deciso di andare in gita anche in Antartide, è arrivato pure lì perché ci sono 36 ricercatori cileni che stanno proprio su una base antartica, che sono risultati positivi al coronavirus. Sono le 8:24 e l'ultima cosa che vi volevo raccontare questa mattina è proprio legata a un'altra donna, un'altra figura femminile, perché il Natale da sempre è molto disneyano, e l'inchiesta quotidiana online racconta di una nuova guerra in casa Disney, una guerra guerra sulla disparità salariale, forse, chissà, innescata proprio da una donna che è Abigail Disney ed è la nipote del cofondatore della grande azienda dell'entertainment a Disneyland. Il clima non è sereno, nonostante gli applausi che hanno accolto l'incontro con gli investitori lo scorso 10 dicembre, malgrado il rialzo del valore delle azioni. Sono infatti piovute critiche sull'operato dell'azienda e a farle è stata proprio la nipote del cofondatore Abigail Disney. La donna ha accusato la multinazionale per le sue politiche salariali. Non è accettabile, ha spiegato alla radio americana KCRW, che gli stipendi di quadri e dirigenti siano tornati dopo solo 4 mesi ai livelli pre-Covid, mentre sono state licenziate nel corso del 2020 oltre 28.000 dipendenti e altri 4.000 saranno licenziati alla fine dell'anno. Secondo l'ereditiera, che si dice disgustata dal rialzo del prezzo delle azioni, nonostante anche lei ne traga profitto e lo specifica, questi squilibri interni sono destinati a rovinare alla base la reputazione della multinazionale. Il crollo morale, dice, è immenso, non credo che il marchio e la magia possano sopravvivere di fronte a questo comportamento ai vertici. Non è la prima volta, ricorda il pezzo dell'inchiesta, che Abigail attacca la gestione dell'azienda. Lo ha già fatto in passato insieme al padre Roy, quando si era trattato di organizzare la guerra tutta interna a Michael Eisner, che secondo l'erede aveva reso l'azienda rapace e senza anima. Fu rimpiazzato nel 2005 da Bob Iger, che adesso è al centro delle critiche di Abigail. È un bravo manager, ha detto, almeno secondo i parametri di Scrooge. Il leitmotiv è sempre lo stesso: l'avidità, la sproporzione dei pagamenti tra i vertici, che è più in basso. Ogni volta che sollevo la questione, il consiglio, dice, mi guarda come se fossi un'aliena. Iger, per la cronaca, non è più CEO della Disney proprio dal 2020. Il suo posto è andato a Bob Chapek, ma è stato richiamato come presidente esecutivo per traghettare l'azienda durante la crisi del coronavirus. Il riferimento che Abigail Disney fa a Scrooge, oltre a essere in pieno tema natalizio, sembra tradire anche l'immaginario di riferimento di lei stessa, appunto molto disneyano, e verrebbe da supporre che lei per se stessa ritagli quello di Robin Hood, ereditiera per tutta la vita, ha ottenuto solo da questo fatto un trattamento economico enorme, anche se, precisa nella sua intervista, ho dato tutto via in donazioni. Adesso si aspetta lo stesso passo, qualcosa di simile, anche da personaggi al vertice come Iger, che solo nel 2018 ha guadagnato 65,5 milioni di dollari di stipendio. Meglio ancora, aggiunge, sarebbe riequilibrare le forze. Certo, i tempi sono difficili, la crisi morderà e le ripercussioni dei licenziamenti, la maggior parte collegati alle chiusure dei parchi a tema, potrebbero essere più gravi del previsto, ma che le accuse di Abigail siano sincere o meno, quello che si nota è che forse è cominciata una nuova strisciante guerra ai vertici Disney. E dunque si spegne un po', e ben più che un po', la magia disneyana in questo racconto della guerra nel dietro le quinte e del disastro occupazionale che riguarda proprio la Disney. Con questo siamo arrivati praticamente alla fine della trasmissione, e allora ancora una volta io vi saluto e vi do appuntamento a domani, che sarà l'ultima puntata della stagione del Demone del Tardi, e ci sarà anche il professor Di Stefano, visto che venerdì le locuste non vanno in onda, per salutarvi un po' tutti quanti. Vi lascio con questa canzone che si chiama, a proposito di cose poco normali, The New Abnormal, e che arriva dall'ultimo album degli Strokes, The Adults Are Talking. Grazie per esserci stati. Intanto, buona antivigilia di Natale. Ricordatevi che i negozi sono aperti solo oggi, domani è tutto chiuso, fate tutto molto in fretta, e domani ci ritroviamo qui per salutarci e per augurarci buon fine 2020.